Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta Vetrata e benvenuto a un caro amico di Radio Città Futura. Parliamo di Leonardo Colombati, che è ormai un abitué dei nostri studi, ma è per la prima volta in compagnia dei sottoscritti Alberto Gaffi e Flaminia Naro.
Ciao, buonasera. Leonardo. Ciao.
Posso dire che Leonardo Colombati rappresenta per me un punto di congiunzione tra una scrittura moraviana più accreditata, più notoriamente portata a questo esempio, che è quella di Alessandro Piperno, ma anche a qualcosa che ha a che vedere con Bassani e con la musica, perché secondo me esiste anche il ritratto nascosto di Montefoschi, potrei definirlo un suo punto di aggancio con qualcosa che lui nel ritratto a Gianni Agnelli in particolare ci ha regalato, devo dire uno dei più bei libri degli ultimi anni. Ma vabbè, poi c'è Percival, ci sono tanti libri che sono entrati un po' nel mito, perché Leonardo ha questa caratteristica di avere dei suoi lettori fanatici, come pochi scrittori romani e direi italiani, che vendono naturalmente anche le loro copie importanti, ma soprattutto hanno delle persone molto soddisfatte di quello che leggono.
Speriamo, meno male.
È una certezza, poi abbiamo anche più di una testimonianza, ed è particolare questo ultimo libro che continua a toccare argomenti legati alla musica, di cui una piccola enciclopedia già è stata pubblicata recentemente, ma oggi parliamo di 1960. Con Mondadori, perché 1960?
Sì, 1960 perché il romanzo è tutto ambientato durante quell'estate a Roma, l'estate del 60, dove appunto si svolgevano le Olimpiadi. È un momento fondamentale per la storia della città, siamo nel punto apicale del boom economico, è l'estate appunto delle Olimpiadi, è l'anno della dolce vita. E Roma probabilmente non è mai stata così bella e sfavillante come durante quei giorni. Io ho scoperto appunto che non era tutto oro quello che luccicava, perché appunto era la Roma sì di Fellini, di Moravia, e si incontreranno questi personaggi nel libro, ma era anche la Roma del generale De Lorenzo, dei servizi segreti, della speculazione edilizia selvaggia che proprio a partire da quegli anni ha distrutto questa città nelle proprie periferie.
Cambiato radicalmente, distrutto adesso. Vuole ancora un po' per distruggere Roma.
Sì, però io ho fatto qualche ricognizione per scrivere questo libro di una città che non ho mai potuto vedere, perché io sono nel 1970 e ho provato una nostalgia per una città che non ho mai visto molto forte. Ho scoperto proprio che in quell'estate, mentre appunto veniva celebrato il trionfo olimpico, al generale De Lorenzo, il capo del SIFAR, arrivò la notizia secondo cui c'era un gruppo di ex fascisti, nostalgici, poliziotti e generali dell'esercito, e volevano rapire il presidente della Repubblica, che allora era Gronchi, che in quei giorni si trovava nella tenuta presidenziale di San Rossore vicino Pisa.
Sì, è stato il primo presidente poi che utilizzava anche la parte mondana della presidenza della Repubblica in modo sfacciato, perché i festini, i festeggiamenti, adesso festini mi sembra un po' denigratorio, ma insomma comunque i festeggiamenti a Palazzo del Quirinale, come alla tenuta di...
Beh, Alberto, tu hai ragione, nel senso che
sono nati con lui, diciamo, è stato il primo Gronchi, poi dopo di lui anche molti altri, ma prima invece i presidenti erano molto sobri, volevano staccare, no, dalla monarchia, quel taglio pomposo.
C'è ancora una porta nel retro del Quirinale che viene chiamata la porta Gronchi, perché pare che da lì passassero le sue amiche.
Esatto, sì, quindi... che poi ti posso dire anche chi erano le mogli.
No, questo me lo dici dopo.
E lo dico perché ormai è noto, di Folchi, che era il suo assistente.
Ecco, vedi. Quindi nulla di nuovo anche da questo punto di vista. Diciamo.
Poi fu presidente anche di varie aziende per questo merito, diciamo, di Talamo.
Insomma, si scoprì quasi subito che questo colpo di Stato era una bufala, però mi divertiva far girare tutto un balletto attorno a qualcosa che in effetti non si è mai realizzato. Quindi era una nota a margine della storia che mi sembrava però indicativa, e quindi più che prendere appunto il piano sole, eccetera, mi divertiva raccontare questa cosa da un enorme equivoco.
Ma anche torniamo perché... allo scrittore, perché a noi ci piace oggi non parlare tanto del libro quanto dello scrittore, perché tu rappresenti questa città un rappresentante, posso dire, degnamente importante. Quando tu raggiungi il lettore, come abbiamo detto prima, non lo fai annoiare, anzi gli regali sempre qualche elemento che con la tua capacità anche di andare a spigolare nella tua cultura enciclopedica, perché devo dire riesci a fare dei rimandi con una scioltezza quasi all'Arbasino.
Magari.
Alcuni hanno giocato dicendo che tu componi e scrivi tra un piatto di bucatini e l'altro. Ma è vera questa cosa?
Beh, oddio, faccio anche tante cose tra un piatto di bucatini e l'altro. Sicuramente i bucatini non mi mancano. Se il richiamo alla cucina lo accolgo volentieri, ma anche il richiamo alla cucina romana. Io sono molto innamorato di questa città. L'ho raccontata soprattutto nel mio primo romanzo, che era tutto ambientato a Roma nel 2000, e ogni capitolo era un diverso.
Allo Zoo in particolare.
Anche, no? Ma ogni capitolo era in un ambientato in un diverso rione e quartiere di Roma, quindi era veramente una specie di girone dantesco, ma che poi insomma, assomigliava forse più al paradiso che all'inferno.
Sai, no, che lui è uno scrittore dei Parioli. Quindi.
Sì, no, ma si capisce, tra l'altro.
Quindi, rivaluta un po' la nostra.
In via di trasloco, però.
No, io trovo che tu invece entri con molta precisione, con una dialettica eccezionale, questo si sapeva, nelle pieghe della storia, ma anche nelle pieghe della nostra città. Descrivi il villaggio olimpico, dove poi appunto gli sportivi abitavano. Ma tu dove andavi a scuola?
No, allora io andavo a scuola in una scuola di preti privata.
Ah. E facciamo pubblicità. C'hanno sempre bisogno di alunni a pagamento.
I preti soprattutto.
Villa Flaminia.
Ecco.
Via Donatello, ancora adesso, numerosi.
Sono tornato.
C'è la
da
trippa
poco.
Nera, se non ricordo male.
Sì, credo di ricordarmi.
Era il tuo preside,
no,
sì.
non lo era, ma mi
trippa
ricordo
bianca.
Questo nome perché è indimenticabile.
Trippa, comunque la trippa c'era.
Tra l'altro, dall'anno scorso.
Sabato gnocchi.
Dall'anno scorso sono tornato perché faccio un corso di scrittura a dei ragazzi di quel liceo e mi dà anche qualche gioia, insomma.
Ci vedi allo specchio? C'è un effetto specchio?
No, non lo so. Cioè, la cosa bella è che parlano sempre tutti male di questa nuova generazione.
Ma non è vero, sono meglio di noi.
Non lo so se sono meglio o sono peggio, ma io ho trovato alcuni fantastici, con un entusiasmo meraviglioso, e tutti questi che provano a scrivere, la cosa che mi ha fatto più impressione è che si mettono drammaticamente in gioco in tutto quello che scrivono, come se fosse la cosa veramente più importante, e vogliono comunicare. Bellissimo, veramente una grande lezione per gli scrittori un po' più vecchiotti.
Quali sono i tuoi colleghi che ami di più e quelli che ami di meno?
Allora, dagli stranieri.
No, che stranieri? Allora, che giochino è?
Gli scrittori italiani che amo di più, contemporanei.
È facile, dai.
Beh, insomma, a me piacciono molti, mi piace Alessandro Piperno che tu hai citato, mi piace Mario Desiati, mi sono piaciuti nel passato tanto alcuni libri di Giuseppe Genna, che è un così è uno sregolato della letteratura.
Allora, diciamo quelli che ti somigliano meno, così è più facile, dai.
Beh, insomma, no, Alessandro Piperno non è che mi somiglia molto, nel senso che comunque facciamo un genere letterario abbastanza diverso.
Io ma non ti credo, messo... non ti credo.
No, ma io, sai, poi
invece vi avvicinano molto più di quello che pensi.
Sì, insomma, io sono più etichettato come verso il genere postmoderno, che non so più che cosa voglia dire.
Paolo Nori.
Sì, insomma. Però insomma, ci sono tanti scrittori italiani che mi piacciono moltissimo.
Quelli Emanuele che non ti piacciono.
Emanuele, ma no, dai, quelli che non mi piacciono.
Ma poi lui è molto diplomatico, non te lo direbbe
ma
mai.
Ma poi secondo me
quindi
la critica,
infatti io ho detto non quelli che non ti piacciono,
ma poi l'esercizio critico.
Quelli che non gli somigliano,
no,
ho detto.
No, l'esercizio che guarda, ci sono degli scrittori che non mi somigliano
per
affatto.
Per fortuna, ma lui è unico, nessuno gli somiglia.
Mi è piaciuto tantissimo, per esempio, ho letto, ti posso dire gli ultimi libri italiani che ho letto, mi è piaciuto tantissimo l'ultimo libro di Sandro Veronesi, che proprio con me non ci azzecca nulla, come direbbe qualcuno. Mi è
il seguito molto. Di Caos Calmo.
Sì, che mi è piaciuto più di Caos Calmo, soprattutto la prima parte la trovo fantastica. Cioè, secondo me ci sono tanti scrittori in Italia molto.
Perché lui ha scritto
La ferocia
brutti,
di Nicola La Gioia, un grandissimo libro che è uscito da poco.
Perso, per esempio, di Sandro Veronesi, Troia brucia è qualcosa che era meglio che non pubblicasse, non so come la vedi, ma.
Ma non, guarda, non l'ho letto.
Era il primo, no? Quello tenuto nel cassetto per tanti anni.
Guarda, non c'era meglio che
rimaneva lì.
Che
non ho letto Brucia Troia e non so com'è. Quindi non ti so rispondere.
Un po' di carta vetrata, sennò diventiamo.
Eh beh, hai ragione, dobbiamo essere un po' più graffianti, sennò siamo troppo gentili.
Ma poi ci sono tantissimi. Io, allora,
per esempio, della Gaffi Editore che ti piace.
Nessuno, questo può parlare
tutto,
a rotta di collo.
Tutto. Ci piace tu. No, io credo che l'esercizio critico vada svolto su quello che ci piace. Su
quello appunto,
che
quello che non ti piace, non è che te devi distruggere.
Quello che, no, ma non lo so, quello che mi piace me lo dimentico molto
ce
velocemente.
Ce lo direi la prossima volta che ci vieni a trovare, siamo sotto Natale, quindi siamo ancora
buoni, dai.
Senti, di Moravia, che cosa c'è in te al di là poi di questi racconti romani in cui ti inserisci in una società?
Allora, io Moravia è un mito per tutti gli scrittori italiani, per gli scrittori romani. Io sono redattore di una rivista che lui ha fondato, Nuovi Argomenti, quindi vivo nel mito quotidiano di Moravia. Gli Indifferenti è uno dei cinque romanzi
dei capolavori, ma quei toni diciamo un po' spinti che trovi nei suoi libri, nei tuoi
lui è peggio.
Ma no, io sono peggio, non lo so, sono passati tanti anni. Beh, quindi insomma, magari si può
Carla per te avrebbe un significato diverso.
No, si può fare anche di peggio adesso, sì, da quel punto di vista. Ma insomma, a me mi piace moltissimo il Moravia dei racconti romani, soprattutto quello di Agostino. Ultimamente c'è stato sono andato a Capri l'anno scorso perché era il 50° anniversario del Disprezzo di Godard con una splendida Brigitte Bardot in quella casa meravigliosa che era la casa di Curzio Malaparte.
Quando fai queste trasferte invitaci, perché che male.
Non era spese mie, ragazzi, quindi.
Ma noi paghiamo.
Ma noi siamo disposti.
Era tratto da un romanzo di Moravia.
Tutti.
Io tento di essere serio qua, ma non ci si riesce.
Noi vogliamo solo gli inviti, per il resto non ti preoccupare.
Allora, per l'anno prossimo cercherò di procurarvi un invito.
Il 51esimo.
Ma io sono sicuro che Alberto riuscirà a ottenere inviti a Capri molto più di quanto ci riesca.
Vabbè, c'è Monda poi che è carinissimo.
Esatto.
Continua a raccontarci dell'esempio di Godard.
No, appunto l'anno scorso sono stato invitato appunto a questo premio dove veniva celebrato il 50° anniversario dell'uscita di questo film di Godard molto controverso, che era appunto una traduzione molto infedele di un romanzo di Moravia che si chiamava Il Disprezzo, ed è bellissimo tra l'altro vedere nelle note di regia di Godard tutto passo dopo passo il tradimento di Godard nei confronti di questo scrittore di Moravia, perché comunque ci sono delle cose di Moravia che probabilmente sono anche un po' sorpassate, quindi è un mito che tra l'altro sopravvive ovviamente, ma non è più uno scrittore molto letto, perché comunque dimostra un po' gli anni che
ha. Perché è una società che ormai comunque si è esaurita, quindi allora grazie a Leonardo Colombati e ci rivediamo presto, ci tornerai a trovare
dopo speriamo. Natale, che sarò molto più cattivo.
Benissimo,
ci contiamo, ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Franco Angioni. Oggi ci confrontiamo con lui, con la sua esperienza, su un tema che ci vede protagonisti praticamente tutti noi italiani che abbiamo superato, diciamo, i 30 anni, la visita di leva. Quello che è stato per molti ragazzi, per molti giovani, un momento particolarmente teso, perché il piacere di fare il servizio militare non è la stessa identica cosa di fare il militare, nel senso che molte persone sceglievano la carriera militare, allora avevano il desiderio di svolgere una determinata mansione, un ruolo così importante, così delicato, e magari iniziamo già dal liceo, dalle scuole di guerra, eccetera, eccetera, fino ad arrivare ai massimi gradi. Invece quello che capitava un po' a tutti, diciamolo, a tutti i maschietti, era quello di dover prestare un anno della propria vita, in alcuni casi anche di più, nel caso della Marina, per la nazione, per la patria. Un senso questo che aveva anche qualcosa di etico, di morale, di molto forte. Oggi non c'è più. Però si parla di reinserirlo, molti dicono farebbe bene, servirebbe anche a dare un po' un nerbo a un paese per alcuni versi un po' arreso. Che ne dice, generale?
Io credo che sia necessario fare un po' di storia. L'Italia è nata come nazione con l'esercito di leva, non aveva esercito o marina professionista. Non erano i tempi, benché esistevano delle organizzazioni professionali per le armi e per condurre determinate attività. L'Italia è cresciuta e diventata grande con l'esercito di leva, quindi ha affrontato le guerre d'Africa, ha affrontato i problemi, le necessità di poter essere presenti anche fuori del territorio nazionale, ha affrontato anche problemi interni con l'esercito di leva, quindi il brigantaggio e tutte le altre attività. Quindi l'esercito di leva ha affrontato la prima e la seconda guerra mondiale con grandi sacrifici e devo dire facendo onore alla nostra patria.
Esattamente, quindi noi quindi dobbiamo ricordare questi ragazzi, certo, che si, certo, sono spesi, certo, anche non proprio volontariamente.
No, assolutamente no.
Quindi, chiamati lungi, dagli altri, certo, però nello stesso modo hanno obbedito.
Sì, lungi da me l'idea di non parlare bene dell'esercito di leva. Con l'esercito di leva ci sono nato, ho sviluppato tutta la mia carriera, ho affrontato situazioni importanti, non solo la presenza in Libano, che è la più famosa, la più nota, ma ho affrontato il comando della forza mobile della NATO, 20.000 uomini, con l'esercito di leva, unità di leva, che si sono dovute confrontare con unità di assoluti professionisti.
Perché allora, questa cosa non è diffusa in tutto il mondo, diciamolo, perché c'è. L'esercito di leva non c'è, per esempio, in Francia o in altri paesi europei.
Non c'è più.
Prima che in Italia.
Certo, ma negli Stati Uniti, senz'altro. Ma gli Stati Uniti hanno finito con la guerra del Vietnam, con l'esercito di leva, e poi dopo è dovuto passare proprio per questa necessità professionale. Quindi, lungi da me dell'idea di poter parlare male dell'esercito di leva, però bisogna dire oggi la capacità operativa per una nazione che vuole essere presente nel mondo, quando la legge lo chiede, quando le Nazioni Unite di cui facciamo parte o l'alleanza di cui facciamo parte lo dovesse chiedere, per le esigenze che le operazioni attuali richiedono, con l'esercito di leva non saremmo in grado di poterle soddisfare.
O addirittura sarebbe un peso.
Sì, sarebbe un rischio, ecco. Un rischio soprattutto per le persone, per,
esatto,
che,
esatto,
affrontano questo problema.
Quindi un anno al servizio dello Stato, ma non sparate se non siete non professionisti.
Non è possibile oggi essere un soldato con al proprio attivo solo 4, 5, 6 mesi di
car, quello che si chiamava.
Non
una
è
volta,
possibile,
no?
Perché la tecnologia è tale per cui oggi il soldato, quando muove, ha in sé non solo le armi e le munizioni,
ma tanta preparazione,
un GPS, poi il collocatore, un computer portatile, è in grado di collegarsi con tutti i livelli, è in grado di essere raggiunto anche da tutti i livelli, a parte poi la conoscenza tecnica specifica. Quindi non è possibile. D'altra parte, l'esercito di leva in Italia era un'esigenza sociale,
certo,
non era l'esigenza operativa. La legge italiana prevedeva che tutti i giovani, al compimento del 18° anno di età, dovessero fare il servizio militare. Quindi le esigenze dell'esercito italiano, parliamo del dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè quando non c'erano le esigenze operative, non c'era la chiamata collettiva alle armi, ecco, allora in quelle circostanze le esigenze numeriche dell'esercito non erano condizionate dal numero dei nati 18 anni prima. Quindi succedeva che se per caso nell'anno X nascevano e compivano 18 anni 370.000 giovani dovevano fare il soldato.
Tutti.
Quindi mentre l'esercito aveva bisogno per esempio di 210.000 uomini alle armi, la marina 40.000, l'aeronautica 32.000, l'esercito si doveva prendere 350.000
quelli che c'erano
e metterli tutti in caserma, vestirli, addestrarli e portarli avanti.
Allora, questo ha formato il paese.
L'esercito aveva quindi una funzione sociale,
pedagogica,
più che una funzione operativa. Certamente in quel numero si cercava di avere delle unità che avessero uno spessore operativo,
l'eccellenza.
Ma il bilancio veniva assorbito soprattutto dalla necessità di mantenere in vita queste unità composte da personale
quindi
di leva.
Ricreare l'esercito
solo,
di leva.
Ma poi dirò di più,
sì, sì.
Che se era di 370.000, la marina, i carabinieri sceglievano quelli che avevano possibilità particolari per i compiti da svolgere e quindi erano gli ausiliari ed erano quelli che avevano certe caratteristiche. Poi la marina prendeva coloro che avevano patenti nautiche o che avevano già esperienza in mare. L'aeronautica riprendeva per fare la vigilanza armata intorno agli aeroporti, tutto il resto veniva nell'esercito e quindi l'esercito li doveva tenere. Questo non toglie nulla all'alto valore sociale di questa legge. Intanto, da un punto di vista medico, della medicina preventiva, questa visita medica globale
scopriva tante cose.
Su tutta una classe, cioè con tutto nati in quell'anno, 18 anni prima, faceva rilevare le condizioni igienico-sanitarie del paese. Ed era un parametro particolarmente valido. E poi contribuiva alla formazione dell'Italia, nel senso che molti di questi giovani non avevano lasciato il proprio paese, adesso sempre meno, ma io parlo di un po' di anni fa, e quindi invece essere costretti a convivere, non solo a vivere, ma a convivere con persone di cultura, di estrazione diversa, di ceto sociale anche diverso, era una scuola che oggi, guardandosi in giro per le strade d'Italia, servirebbe ancora.
Quindi torniamo a un esercito di leva, magari senza professionisti, ecco, però magari con un'attenzione come in America, la Guardia Nazionale, quello che si definisce anche protezione civile, ecco, per esempio interventi sul territorio quando ci sono le alluvioni, quando ci sono, quel corpo potrebbe essere preparato.
Ma per favore non sul bilancio delle forze armate.
Esatto.
Perché le forze armate, per assolvere al proprio compito, devono poter affrontare i problemi dell'esercizio, e cioè addestrare la gente, far volare i piloti, portare coloro che devono fare determinate operazioni in modo da poter essere certi, poi fare in modo che migliori l'equipaggiamento, perché bisogna pure essere up to date dal momento che bisogna confrontarsi con altri. Quindi il bilancio dello Stato, del bilancio delle forze armate oggi è tale per cui il 63% del bilancio va per pagare il personale. Nessuna azienda sopravviverebbe se il 63% va soltanto a pagare gli stipendi. Quindi noi dobbiamo fare in modo che il bilancio sia tale che si possa distribuire equamente tra esercizio, approvvigionamento e manutenzione. Se però l'Italia desidera questo ritorno al sociale in maniera opportuna, con le condizioni che il terzo millennio ritiene, bene, io sono favorevolissimo, non so se i diciottenni sono d'accordo con me, ma io preferirei persone un po' più educate per le strade d'Italia
e meno soldati a fare la guardia ai diplomatici, alle ambasciate, che anche quello mi sembra abbastanza inutile, no?
Purtroppo strade sicure si è rivelato particolarmente importante pochi anni fa. Oggi come oggi, fare la guardia al monumento ai caduti, guardiamo a Ottawa che è successo, non è una cosa tanto da prendere con disinvoltura.
Che in Canada è servito proprio un uomo che non aveva più 20 anni per risolvere una situazione, un ex giubba rossa.
E poi d'altra parte, se lo Stato richiede di avere questi uomini addestrati anche per altre esigenze molto più impegnative nelle strade delle proprie città, significa che è necessario.
Non è un fatto estetico.
Un capriccio, no, non è un capriccio.
Grazie ancora, generale, alla prossima.
Prego.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato a Giovanni Pacchiano, che oggi ci presenta l'ultimo romanzo di Gianrico Carofiglio, La regola dell'equilibrio, è uscito per Inaudi da pochi giorni. Sono 19 euro per 280 pagine e, come amiamo giocare noi, 6 euro, 6 centesimi e 7,7 a pagina, quindi un costo veramente molto ragionevole.
Giovanni, ben trovato. Allora, che ci dici di questo libro, di questo scrittore, in un certo senso anche un po' discusso?
Sì, un po' discusso, hai ragione. Bisogna dire dei però. Allora, Carofiglio ha due binari. Uno è quello testimoniato qui delle storie dell'avvocato Guido Guerrieri. I primi tre libri erano usciti da Sellerio, questo esce da Inaudi. Non chiedermi perché ha cambiato editore, che non ne ho la minima idea. Comunque la serie prosegue con questo libro Inaudi. E questo binario è un binario molto collaudato, che a me piace molto, poi dirò il perché. L'altro binario è quello dei romanzi, chiamiamoli eterodossi, quelli dove non compare Guido Guerrieri. E lì Carofiglio, non me ne voglia, è diseguale, però, nel senso che non c'è sempre, c'è magari uno stile più sbrigliato, più fuori dalle regole, però non c'è la stessa omogenea qualità dei romanzi dedicati all'avvocato Guido Guerrieri. Allora, non so se tu intendevi discusso in questo senso, proprio per la non omogeneità dei risultati, oppure dimmi tu cosa avevi in mente.
No, guarda, ti dirò che io tra l'altro è un autore che a me piace moltissimo, io li ho letti tutti i suoi romanzi, e anzi quelli dove non compare Guerrieri in un certo senso trovo che abbiano un fascino particolare, mi riferisco al Silenzio dell'Onda, dove ci sono dei colpi di scena, dei colpi di teatro, direi, ecco, inserisce nei capitoli, non so, il nome, adesso non mi ricordo, Giacomo, che lì per lì non capisci, ti destabilizza, poi alla fine del libro ti rendi conto che c'era una trama e un perché. Però è discusso perché è un autore che io trovo che invece scriva in maniera eccellente, invece spesso è criticato.
Ma sai, per usare un linguaggio molto terra terra, l'invidia è una brutta bestia.
Sì, però no? Quando è entrato nella cinquina degli autori dello Strega qualche anno fa, qualcuno ha gridato proprio all'orrore.
No, per carità, invece no, ti ripeto, l'invidia è una brutta bestia e il successo spessissimo provoca invidia. Io direi, se devo darti un giudizio prettamente personale, che io leggo volentieri tutto Caro Figlio, sono più affezionato ai romanzi dell'avvocato Guido Guerrieri, però indubbiamente trovo che anche negli altri ci siano degli spunti notevoli, per esempio un uso del discorso indiretto libero, cioè chiaramente sono romanzi gli altri meno irregimentati in una regola, come c'è regola peraltro nel Montalbano, nella scrittura del Montalbano di Camilleri. Io direi che il lettore può scegliere liberamente, perché comunque Caro Figlio è un autore di qualità. Poi se io devo dare la palma a un settore, a me Guerrieri piace di più.
Quindi in quest'ultimo libro ritorna Guerrieri e ritorna il giallo classico di Caro Figlio.
Sì. Ritorna certamente al giallo classico, anche se un lettore un minimo smaliziato dopo 70-80 pagine riesce a capire dove va a parare, ma forse c'è più da complimentarsi nel caso con l'intelligenza del lettore che con la... per dire, no, non è che l'autore sbagli o copra non abbastanza la trama, è che sono intelligente, capisce da finire, ma non è questo importante. Secondo me sono importanti due cose: primo, che con Guerrieri lui recupera una figura rara ancora oggi nel giallo italiano, siamo soffocati dai gialli, praticamente mezza popolazione italiana scrive gialli, recupera la figura dell'eroe romantico, molto alla Chandler, perché Guerrieri, che ora in questo libro ha 48 anni, è un solitario, separato dalla moglie, ogni tanto ha delle avventure, sogna romanticherie, ma insieme a un uomo estremamente concreto e abile nel suo lavoro, però è discreto, lavora molto nell'ombra. E dall'altra parte un'altra dote molto notevole è questa scioltezza di uno stile che non ha assolutamente pecche. Per esempio Caro Figlio è uno che sa fare i dialoghi, in Italia pochi scrittori riescono a fare dei dialoghi credibili, no? Di solito il punto debole di un romanzo, anzi specialmente di un giallo, è il dialogo, perché tu pensi ma le persone non parlano così, no? Invece in Caro Figlio c'è questa grande estrema naturalezza. Io, come portata della sua bravura dialogica, lo paragonerei a quello che per me resta sempre la pietra miliare, che è il grande Ed McBain, no? E tu vieni trascinato dalla narrazione. Ti devo dare atto anche che in un libro non dedicato a Guerrieri, come Il passato una terra straniera, Caro Figlio era molto abile e molto avvincente.
Comunque è vero, sono libri che cominci a leggere e non vedi l'ora di finire, non riesci a interrompere, qui si vede la grandezza dello scrittore.
Io giudico con un metro, forse un poco rozzo, i filologi storceranno il naso, ma io se prendo in mano un libro e poi non riesco a smetterlo un attimo, penso che il libro sia riuscito, no? Perché altrimenti se tu ogni 20 pagine dici uffa che barba ma devo andare avanti, vuol dire che c'è qualcosa che non va.
Certo. Senti, il suo rapporto col fratello come lo vedi, quel libro che hanno scritto a quattro mani? Perché mi ha colpito, io sai, l'ho conosciuto personalmente, caro figlio, tra l'altro è una persona
squisita,
gradevolissima, di grande acume. Invece mi parlava del suo rapporto con sua madre, che è molto stretto, molto viscerale. Il fatto che poi abbia scritto un libro insieme al fratello, in un certo senso, mi ha fatto quasi tenerezza, vorrei dire.
Sì, io ti devo dire la verità che dei libri scritti a quattro mani diffido sempre un po', no? Mi viene in mente un classico come Fuoco Grande, scritto da Cesare Pavese e Bianca Garuffi. Comunque devo ammettere che nei fratelli Caro Figlio a quattro mani c'è una vena emotiva forte che colpisce il lettore, questo sì. Però li preferisco, tutto sommato, li preferisco separati a bottega individuale. Il fratello non ha la caratura di Caro Figlio, di Gianrico, un discreto scrittore, ma Gianrico...
Chiudiamo su questo libro, sulla regola dell'equilibrio, che appunto è il nuovo editore di Gianrico Garofiglio, esatto, è passato a Einaudi, e ripetiamo il prezzo perché l'abbiamo detto tanto tempo fa, è 19 euro per 280 pagine, 6 centesimi a pagina. Ecco, concludendo, perché dobbiamo leggere, perché è indispensabile questo libro?
Ma dobbiamo leggerlo perché ti avvince, questa è la regola fondamentale.
E mi sembra giusto.
La regola dell'equilibrio e la mia è la regola dell'appassionarsi. Poi perché è uno spaccato molto realistico dell'Italia di oggi, perché qui il nostro Guido Guerrieri è alle prese con il caso di un suo compagno di scuola e buon conoscente, Pierluigi La Rocca, che è un giudice molto importante, che aspira a far carriera e che viene accusato dapprima sottobanco e poi con un avviso di garanzia di farsi corrompere. E allora Pierluigi La Rocca corre da Guido Guerrieri e gli chiede di essere difeso quando arriverà, e infatti arriva l'avviso di garanzia e poi tutto il resto. E io non posso raccontare la trama, perché se racconto la trama tolgo tutto il bello al lettore, ma è il lento dipanarsi di questo caso dove Guerrieri è da un lato convinto della necessità di difendere un amico, dall'altro lato è molto perplesso perché gli sembra una storia molto ingorgogliata con dei lati molto oscuri. È tutto questo che affascina il lettore, perché entra nei retroscena, entra dietro le quinte del mondo della giustizia e si accorge che non è tutt'oro quello che luccica, cosa che peraltro potevamo anche immaginare di già, ma scritto da una persona che ha fatto a suo tempo il magistrato, questo libro ha un sapore di verità ben diverso da quelle che potrebbero essere delle chiacchiere di corridoio o dei giornalisti o dei curiosi.
Grazie, ecco. Giovanni, grazie infinite sempre per le tue così, per i tuoi commenti così interessanti e precisi, e ci sentiamo la prossima volta.
Grazie mille, arrivederci a tutti.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata la nostra fedele collaboratrice, la splendida Flaminia Nanarro. Come stai, Flaminia?
Grazie Alberto, sei sempre galante.
Sempre elegantissima, peccato che non ci sono le telecamere. Abbiamo con noi Giuliano Fratini, che ha pubblicato con una casa editrice di Padova, la storica Cleup, casa cooperativa editrice universitaria di Padova, un romanzo di formazione che sta facendo parlare molto di sé. Parliamo di Tre giorni e Giuliano Fratini qui con noi.
Buongiorno a tutti, grazie di avermi invitato.
Cosa succede in Tre giorni? Sono tre giorni importanti che fanno in qualche modo pensare a un uomo che è resuscitato dopo tre giorni.
Esatto.
Ma in questo caso abbiamo le Torri Gemelle, una delle due Torri Gemelle proprio in copertina, che ci lascia un po' senza parole. Che è successo quel 2001?
Allora, quella, diciamo che l'uomo non è un uomo ma è una donna, quella che dovrebbe resuscitare.
L'essere umano.
Non si capisce, però, e questo sta un po' al lettore capirlo, che cosa succede, se resuscita oppure no.
Ma stava lì, stava a New York, quindi?
Stava in un aeroporto canadese, e quindi diciamo rimasta intrappolata lì. Tre giorni appunto si riferisce a un avvenimento storico, cioè tre giorni lo spazio aereo americano è stato bloccato in conseguenza degli attacchi.
Non sapevano cosa fare.
Sì, e quindi questa donna diciamo in fuga da se stessa, da tutto, questa donna molto particolare, che ha un passato molto particolare,
che non
paradossalmente
diciamo, perché...
viene da Udine come... diciamo come il premio che mi hanno dato, un premio che sta
il premio Kafka, ricordiamolo, con questo libro l'autore Giuliano Fratini ha vinto il premio Kafka, che è un premio importante che colpisce nel segno ormai da quanti anni, che edizione siamo arrivati?
È nato nel 2011,
quindi sono
ho vinto la seconda edizione.
Seconda edizione, ed è importante perché ha scoperto tanti autori che poi hanno fatto carriera. Speriamo che anche Giuliano Fratini.
Mi sembra che l'abbia già fatta, perché non solo ha vinto il premio Kafka, già l'hanno identificato per una sceneggiatura cinematografica.
Sì, è stata una cosa molto piacevole per un regista che io amo molto, che si chiama Sharunas Bartas, un regista lituano, anche se semi sconosciuto, ma molto
premiatissimo.
Molto apprezzato, diciamo. E così, tra l'altro, lui ha fatto un film che si intitola come questo libro, per cui io l'ho contattato, diciamo così, amichevolmente, e è nata questa collaborazione, questa sceneggiatura per questo film, che non si sa effettivamente se si farà oppure no, però
è un progetto.
È stato molto, molto bello, insomma, collaborare con
lui. Parla italiano, come avete comunicato?
Skype in inglese.
In inglese.
Con molte difficoltà.
Il testo lo ha tradotto qualcuno, gliel'ha fatto leggere già in inglese, oppure l'ha letto qualcuno per lui in italiano?
Entrambe le cose. Eravamo partiti con l'inglese, poi diciamo che per sbrigarci hanno affidato la traduzione a la traduttrice lituana di Umberto Eco.
Per Bacco.
Capirà, ma infatti, ma sai che la tua storia, perché tu sei un impiegato statale, no? Mi dicevi prima. No, perché mi ricordo...
Proprio come Kafka quasi.
No, ma anche, mi penso, non vorrei sbagliare, ma mi pare che Balzac fosse un impiegato statale.
Ce ne so tanti.
E che scriveva ed è diventato il grande...
Qualcuno direbbe, ma quando lavora, no?
Ma infatti per venire qui
forse
il mio capo...
scrivete durante la pausa caffè.
No, diciamo che beh, questo l'ho scritto molti anni fa,
quando ancora non ero impiegato.
No, ero già impiegato, infatti
era dura.
Ah, quindi questo è un romanzo di esordio che viene però molti anni dopo essere stato scritto.
Sì, perché l'avevo accantonato diciamo per 3 anni e poi diciamo forse proprio per nelle pause, diciamo nei pomeriggi
del caffè,
no, nei pomeriggi dopo lavoro l'ho ripreso in mano. Perché
che cosa ne dicono i colleghi?
Allora, i colleghi, io sono molto schivo, non lo pubblicizzo molto, diciamo che però stanno cominciando a leggerlo e
hanno detto: ma sei tu quel Giuliano Fratini? Dice: no,
perfetto.
Non sono io. È un omologo.
Perfetto.
Senti Giuliano, ma la storia, vabbè,
omonimo.
Lo sfondo è questa, è la tragedia dell'11 settembre che ricordiamo. Invece la parte principale di che parla? Un rapporto padre-figlio, mi dicevi?
Sì, praticamente diciamo io ho voluto descrivere questo incontro tra un uomo e una donna, fondamentalmente, che finisce in quel modo lì, che non svegliamo.
Assolutamente.
Forse abbiamo detto anche troppo.
No.
Vabbè, i libri poi,
no,
sai, non sono dei film che non te li rivedi, un libro.
Però diciamo,
si legge per il piacere di leggerlo.
La storia era un po' monca, per cui alla fine ci ho messo molto di mio e ci ho messo questa esperienza, diciamo, che viene da lontano, che parte da questo conflitto tra un padre e un figlio, che diciamo che ha fatto ancora fa molto discutere, perché non è che l'ho messo in modo molto... Non ho nascosto niente, anzi l'ho messo in modo molto, molto sfacciata questa storia.
A
molto,
pantaloni abbassati.
Molto, sì, l'ho molto esibito questa problematica, che ha molto colpito rispetto anche...
Flaminia, che ne pensi degli esibizionisti?
Ma insomma...
Non sono mai capitati.
No, non entro nel merito. No, volevo.
Ma non è un'esibizione.
Se
no,
c'è qualcosa di autobiografico comunque in questa storia che è inserito nella storia.
Sicuramente, non posso negarlo, anche se...
Di te come padre o te come figlio?
No, io non sono padre, quindi...
Ah, quindi te come figlio.
È troppo giovane, un ragazzo.
Sì, c'è molto di autobiografico, naturalmente, anche se non svelerò mai, neanche sotto tortura, quali sono le parti autobiografiche e quale no.
E tanto lo capiremo da soli.
Beh, mica detto, non è così facile. Bisognerebbe conoscere bene l'autore.
Vedremo. E dove si svolge? Quindi tutto in America o...
No.
Canada.
si svolge sia in Italia, quindi qui a Roma, diciamo, che in America, perché poi appunto questa donna va, torna dall'America perché ha base lì in California e quindi nel tentativo di tornare a casa.
Senti, ultima domanda, sono posti che tu conosci o li hai tutti immaginati? Il Canada, la California, New York?
Naturalmente il Canada non lo conosco, ma la Roma è provincia.
Vabbè, certo.
Ma va tanto di moda il Canada, sì. Ricordiamo il nostro caro amico Lusi che ha comprato una bella casa.
Quello dappertutto, abbiamo comprato...
La casetta in Canada.
La casetta in Canada gliel'abbiamo comprata tutti insieme.
Va bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori Giuliano Fratini, 3 giorni, edizioni Cleup, per la modesta cifra di 15 euro, tante pagine di divertimento con una postfazione importante, ricordiamolo.
Sì, la postfazione, diciamo, nella postfazione ho spiegato un po' come è nato questo libro, questa storia. E non l'avevo scritta io, diciamo che poi in fase di stampa ci sono stati dei problemi e per cui l'ho dovuta scrivere io, e a quel punto ho scritto molte cose interessanti, insomma.
Mamma mia, non vediamo l'ora di leggerlo.
Infatti.
Grazie.
Siamo
ancora
molto incuriositi, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Flaminia, bentornato al nostro amico Maurizio Ceccato, perché è voluto ritornare questa volta per parlare non di copertine altrui, ma di un premio che ha avuto il 27. Che cosa è successo?
Allora, VAT 3,14, questo prodotto che è stato fatto da IFIX, sotto appunto la mia supervisione e sotto il mio design, è stato insignito del premio dell'ADI, che è l'Associazione per il Design Italiano. E il premio è stato conferito al design come oggetto scientifico, diciamo, una rivista scientifica. E, siamo stati molto contenti e onorati di aver ricevuto dalle mani del presidente della regione il premio, insomma.
Non poteva che darvelo, perché è un libro bellissimo. Grazie. Lo descriviamo per chi non lo può vedere adesso, ma poi lo troverà in libreria. È come una carta da pacchi.
È un cartone di quelli che si usano per spedire.
Da imballaggio.
Ondulato.
Sì.
Però realizzato in una maniera, tra l'altro, scicchissima.
Con sì. Oro.
C'è, diciamo, questo contrasto, il colore più prezioso che è appunto l'oro su, diciamo, la carta meno pregiata che è appunto un cartone da imballaggi.
Senti, è il primo libro che vince un premio di design?
No, non credo, cioè ce ne sono tanti. Quest'anno chiaramente l'hanno dato a noi, ma ogni anno vengono selezionati tantissimi.
Tu conosci il nostro gioco di dare prezzo e questa volta anche peso a questo tuo prodotto dell'ingegno?
Ne ho sentito parlare.
Quindi parliamo di un libro che costa 22 euro.
Sì.
Sono quante pagine?
Ricordiamo. 160.
160 pagine, quindi con i nostri rapidi calcoli parliamo di 13 centesimi
a pagina, che è veramente regalato.
Parliamo anche di 6 grammi a pagina.
È un libro di peso, è proprio un libro di peso, perché a pagina...
Tutto a colori, diciamolo, illustratissimo, con dei fumetti originali,
sì,
scritti per voi.
Fatti apposta per noi, sì.
Che credo siano tutti italiani o vengono anche qualcosa dall'estero?
No, allora, intanto stiamo parlando di B-Comics, che è questo appunto nuovo prodotto che ha fatto la IFIX, e sotto un unico tema che appunto abbiamo chiamato crack, che oltre ad essere un'onomatopea è anche un sostantivo.
È una droga pesante.
È una droga pesante, ma potrebbe anche essere il suono di qualcosa che si spezza, oppure
una patatina,
oppure in senso figurato fallimento.
No, oppure ti posso dire che è uno stupefacente, il libro è stupefacente, perché anche questa copertina avrebbe potuto vincere il premio.
Attenzione a dire tutte le volte stupefacente, perché poi stupefacenti sono proibiti.
Diciamo che parlando di crack è stupefacente. E all'interno ci sono, sì, tutti autori italiani, setacciati per lo stivale con parsimonia. Abbiamo lavorato per 10 mesi corpo a corpo.
Non avete preso tutto, ci sono molti esclusi.
Ci sono persone che chiaramente non abbiamo selezionato, comunque abbiamo lavorato assieme, ma poi non sono rientrati.
Non erano pronti.
Senti, quello che colpisce del libro, adesso che ce l'ho sotto gli occhi, che sono tutti fumetti bellissimi, peraltro
graphic novel,
senza didascalie, ma che fanno capire il senso del racconto.
Allora, con alcuni abbiamo lavorato appunto senza l'utilizzo dei balloon o comunque in una forma classica per quanto riguarda appunto il linguaggio del fumetto, che richiede chiaramente una lettura in sequenza. E con altri invece c'è stata una sperimentazione, anche perché volevamo un laboratorio, cioè B-Comics è un laboratorio, un po' come è successo per Watt per quanto riguardava la narrazione e l'illustrazione, anche per B-Comics volevamo un laboratorio di sperimentazione per questo linguaggio. Ovviamente sperimentando si aboliscono o si cercano nuove forme. E quindi si passa dalla forma più classica, appunto, delle vignette con i balloon fino a appunto delle splash page, così chiamate, dove in realtà la vignetta è, come dire, tutta pagina. E poi ci sono chiaramente.
Di che parlano questi racconti?
Il tema, chiaramente, la scusa era. Siamo partiti da Crack per dare un binario chiaramente agli illustratori, ai disegnatori, e quindi farli ragionare su questo tema. Poi ovviamente abbiamo aperto, come dire, le acque e stiamo cercando di
come Mosè.
E come Mosè, cioè, nel senso, ma addirittura io pensavo alle acque in realtà di quando si partorisce,
che rotto le acque.
Sì, si rompono le acque e scaturiscono ovviamente delle idee, e si ragiona anche in maniera, come dire, trasversale. Quindi il tema è una scusa, ovviamente. Poi ci piaceva, ci divertiva questo onomatopea, che appunto.
Sì, ma qual è il messaggio che lanciate attraverso queste vignette?
Ma in realtà ci sono tantissime storie, 10 storie che lavorano sulla, come dire, rottura, e quindi in ognuno a suo modo. C'è chi per esempio pensa alle alluvioni, quindi è stato anche, come dire, per quando le abbiamo ragionate.
Siete stati profetici, purtroppo.
Ma sì, con tutte queste alluvioni che ovviamente avvengono periodicamente. Poi ovviamente dentro al volume ci sono anche delle narrazioni che guardano alla fantascienza distopica per esempio, o alle narrazioni avventurose, tipo guardando Salgari, oppure cercando di avere qualche, come dire, in maniera ovviamente sempre con i dovuti rispetti per chi chiaramente ci ha preceduto come appunto narratore, guardare chiaramente a dei narratori per immagini come Ugo Pratt oppure a Michelangelo Antonioni.
Va bene, grazie Maurizio Ceccato, ti aspettiamo qui ancora una o più volte per parlarci delle copertine e anche di altro.
Grazie a voi.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al nostro inviato dall'Alessandrino, ma che si spinge anche nel Savonese, nel Ligure, perché insomma il suo cuore batte sempre per Genova e dintorni. Parliamo di Roberto Baravagna. Come stai, Roberto?
Bene, Alberto. Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. Ciao Flaminia.
Ciao Roberto, ben trovato.
Grazie anche a voi.
Oggi ci parli di una discendenza importante, sì, ligure, sì, da parte del nostro Papa Bergoglio. Che cosa hai scovato nelle edizioni San Paolo?
Allora, ho trovato un libro che si intitola Rosa dei due mondi. Il nome Rosa dei due mondi equivale al nome della nonna del Santo Padre. Si parla di Argentina perché proprio sabato e domenica scorsi a Casale Monferrato si è tenuta la fase finale di un interessante due giorni dedicata in generale alla cultura argentina. Quindi, come potete ben capire, il tango è stato protagonista, anche alcune mostre fotografiche, e quindi tutto ciò che ha riguardato gli italiani che hanno deciso ad inizio secolo in modo particolare di trasferirsi in terra d'Argentina. E tra queste persone anche Rosa Vassallo, questo è il nome per esteso, un nome che forse, diciamo, qualcuno potrebbe non conoscere, ma che corrisponde, come si diceva in poc'anzi, al nome della nonna di Papa Francesco. Ora, un libro di Lucia Capuzzi della redazione Esteri di Avvenire ne ricostruisce la storia, una storia interessante fatta di queste vicende legate ad una donna esile, minuta, ma estremamente forte, una donna che è stata soprannominata Luca Dora, che vuol dire la lottatrice. E se qualcuno ricorderà una delle prime omelie del Santo Padre, ricorderà che lo stesso Papa Francesco aveva ricordato la figura di sua nonna Rosa, proprio in quelle occasioni. E Lucia Capuzzi, in questo libro che è edito, come si diceva, dalle Paoline, intitolato Rosa dei due mondi, racconta, mi pare in maniera abbastanza minuziosa, la storia di queste figure, sottolineandone che cosa, a mio avviso, insomma, prima di tutto la schiettezza, l'autenticità, la fede contadina, consolidata, quindi, e popolare. Le radici di questa donna, di questa famiglia, erano in Liguria, e, come dicevi tu, ci siamo trasferiti anche nel Savonese, perché in provincia di Savona c'è questa località che si chiama Piana Crixia, dove nel 1884 è nata Rosa Vassallo, dove è rimasta fino al 31 gennaio del 1929, quando con il marito Giovanni Bergoglio ed il figlio Mario da Genova sono partiti per l'Argentina.
Quindi già grandi, ecco, una coppia, sì, non di bambini, sì. Ecco.
No, abbastanza grandi. E quindi in terra d'Argentina il figlio Mario poi ha incontrato quella che sarebbe stata la mamma del Santo Padre, che per esteso si chiama, come sapete, George Mario. È una storia piacevole da leggere, direi, di autenticità popolare, è uno spaccato di vita italiana, non dimentichiamoci le radici. Quanta gente ha abbandonato l'Italia a inizio secolo per trasferirsi in America o del nord o del sud o in altri continenti. La vita contadina è in primo piano, la vita di inizio secolo è comunque particolarmente dura per tantissime persone, e così anche per i coniugi Bergoglio, fino ad arrivare alla decisione di cercare di migliorare almeno in parte questa loro vita emigrando in una terra molto lontana. È un testo, è un libro per chi vuole andare ancora una volta in maniera ancora più particolareggiata alla ricerca delle radici della famiglia Bergoglio, radici che ancora ultimamente, in questi ultimi tempi, sono peraltro già state, mi sembra, ampiamente analizzate, andando a ricercare ad esempio in un'altra zona, nell'Astigiano, il paese di Portacomaro, le radici della famiglia del papà, quindi della parte del papà. E Lucia Capuzzi, Rosa dei Due Mondi, edizioni Paoline, il prezzo è contenutissimo, soli 12 euro, 160 pagine.
Senti Roberto, ti volevo chiedere, questa immagine, questo identikit che hai fatto così rapidamente della nonna del Santo Padre, e che ti devo dire che ricorda molto il suo carattere, cioè questo fisico apparentemente un po' provato, e poi questa grande forza interiore, riesce a contrastare tutto il mondo che gli viene incontro in maniera complicata, no? Lei in un senso e il Papa in un altro. Ma lei poi è mai tornata in Italia o è rimasta sempre lì?
Io credo sia rimasta sempre in terra argentina. Non so dirti esattamente questo, ma credo sia rimasta sempre nella terra argentina, ovviamente dominata dalla grande nostalgia per l'Italia, come peraltro è successo chiaramente a tutti coloro che sono emigrati a inizio secolo. Ma il libro punta molto l'attenzione su l'antitesi tra la fragilità di Rosa, la fragilità fisica, e la straordinaria forza invece morale. C'è questo parallelo con la nonna e il nipote, una forza morale di carattere ovviamente supportata alla grande da un'altrettanto grande e straordinaria fede del Signore.
E allora Roberto, ti ringraziamo, leggeremo con curiosità e attenzione questo libro, che ci aiuterà forse a capire un po' meglio le spigolature di questo pontefice
e il ruolo delle donne anche nella vita dei grandi uomini.
Esatto. Io ringrazio voi e a risentirci allora al prossimo appuntamento con Carta Vetrata.
Giochino finale, 7 centesimi a pagina e 5 centesimi al grammo, quindi 160 pagine, 12 euro per Lucia Capuzzi, Rosa dei Due Mondi, San Paolo Edizioni. Alla prossima.
Alla prossima.
Carta Vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, chiudiamo la nostra trasmissione, l'ultimo libro di questa puntata che vogliamo toccare sotto il profilo grafico è il libro di Matteo Nucci, Le lacrime degli eroi, uscito per Einaudi con una copertina molto classica. Descriviamola, Maurizio.
Non potrebbe essere altrimenti, intanto salve a tutti. Trattandosi di un testo che chiaramente va a indagare sulla, forse dalla culla della civiltà tutta, che è appunto la Grecia, sì, in copertina abbiamo ovviamente insomma, un monumento classico ed è appunto questo particolare del Leoconte. E poi, diciamo, per diciamo, chiudere...
Preso di tre quarti.
È un particolare, sì, è preso da dietro, infatti... In questa torsione che è veramente
Michelangiolesca,
direi che
poi il museo, cioè, di San Pietro in Vincoli, no? Ci ricorda.
Beh, questa torsione in realtà che è oggetto di studio ovviamente per la sua ovviamente
plasticità,
che è difficile tra l'altro inquadrarlo. Sembra addirittura,
cosa sta facendo?
Sembra addirittura sproporzionato.
Sì, testone.
Sì, è un po' come lo è anche il Donatello e il museo di Michelangelo.
Esatto. Per essere visti da sotto.
Allora, la copertina è bellissima, sembra quasi un quadro, però non è che è un libro che si compri per la copertina.
Chiudiamo però il giudizio di Maurizio, poi diamo la parola all'autore che ci ha raggiunto.
Credo che il grafico che l'abbia, che l'ha, insomma, che l'ha inquadrata, che l'ha costruita la copertina, si sia voluto tenere, come dire, un passo indietro e quindi ha semplicemente ritagliato la, insomma, la scultura, quindi la foto della scultura in, su fondo nero, e ha usato una trilogia di colori classica, diciamo, per quanto riguarda la grafica, cioè il bianco, il rosso e il nero. E vorrei dire due parole che in realtà, sì, prima si diceva che c'era un riferimento a Franco Maria Ricci per l'uso del nero, ovviamente
fuori onda, fuori
siamo,
onda.
Siamo distanti,
sì, da FMR,
da, da, cioè, FMR, dove praticamente
anche per il lettering che non è un Bodoni,
no, assolutamente, e poi è un Bastoni classico enaudiano. Però Piazza, che è il designer del Naudi Tascabili, ha questa
pulizia
che si evince anche dalle copertine.
Immagino ti piaccia molto.
Mi piace quando in realtà pulisce molto la copertina, non so, nelle copertine di Roth, in cui ha inventato questa scomposizione del cognome di Roth, i quattro angoli della pagina, insomma
un po' come carte Modiano,
cerca di divertirsi senza chiaramente, come dire, rovinare il progetto, sì, di Einaudi.
Non distogliere troppo,
ma anche come dire, tenersi un passo indietro certe volte aiuta a non essere così, a sporcare ovviamente poi il libro. E
grazie, sì. Maurizio, sì, uno si porta un tascabile in tasca un capolavoro, però il capolavoro vero è quello che c'è scritto dentro, perché Matteo Nucci, no, è uno scrittore finissimo, studioso dell'antica Grecia, di filosofia.
Di Socrate.
Parlaci di te, parlaci di questo libro, di che tratta?
No, questo libro parla delle lacrime, le lacrime degli eroi, il titolo è nei poemi,
ed è anche l'argomento.
Nei poemi omerici c'è un aspetto stupefacente che non è noto a chi non li abbia letti e chi non li legge, cioè è la maggioranza, purtroppo, perché si leggono generalmente le cose, le versioni semplificate, la storia.
La scuola, cioè.
Ma insomma, questi eroi invincibili, coraggiosi, cioè, piangono in continuazione. Dall'inizio alla fine dei poemi piangono. Achille piange appena comincia l'Iliade, piange.
Beh, Penelope non ne parliamo.
Sì, ma sono più gli eroi, è il maschile che piange, il maschile in lacrime, quello che mi interessa.
Quindi tu hai dato un taglio diverso a un libro storico, hai analizzato l'aspetto debole degli eroi.
Di sottolineare l'aspetto che appunto vedi, tu dici debole e che la nostra tradizione ci spinge a dire debole, che è l'aspetto forte degli eroi. Gli eroi non sono deboli perché piangono, gli eroi sono forti proprio perché piangono, proprio perché non si vergognano di piangere, perché se io sono uomo, sono pienamente uomo, non ho vergogna di esprimere, manifestare in maniera assolutamente libera la mia parte più sensibile, più emozionale, non me ne vergogno. Un uomo non ha nulla di cui vergognarsi, e gli eroi, gli omerici, da Odisseo, Achille, Ettore, Agamennone, lo dimostrano. Patroclo, che è il più famoso tra questi, nella modernità, no? L'eroe cosiddetto più moderno. Insomma, piangono tutti, piangono perché non hanno nulla di cui vergognarsi. L'unico che non piange è l'eroe vigliacco, è l'eroe vile, cioè Paride. Paride è quello che suo stesso padre definisce l'eroe ballerino, uno che corre solo appresso alle sottane, che si dedica solo a imbandire la tavola, bene, lui è l'unico che non piange.
Senti Matteo, no, perché tu parli in un modo così affascinante che mi viene da chiederti, ma tu insegni a scuola, insegni all'università, sei professore oltre che scrittore?
No, io faccio dei piccoli, ogni tanto mi chiamano nei licei o a fare piccole conferenze.
I tuoi segreti li lasci per altri.
Ma insomma no, sì, non insegno stabilmente.
Ti fa i miei migliori auguri, insomma, per intersposta persona, anche un tuo omonimo che mi dice appunto in diretta ci ha raggiunto, Giovanni Nucci, dice uno dei più grandi scrittori contemporanei, ti adora. Giovanni Matteo, non siate parenti.
No, io ho un cugino che si chiama Giovanni e che scrive libri soprattutto per bambini, ma non credo che sia lui.
E credo proprio di sì, su Francesco Rizzoli ha pubblicato adesso San Francesco.
Sì,
allora sì, è tuo cugino, guarda un po'.
Vabbè, quindi questa vena
Caramba.
Letteraria l'avete ereditata evidentemente da qualcuno.
Un nonno straordinario che...
Benefattore, mi dicono. Un grande filantropo, insomma, che ha donato molte proprietà.
No, quella era un'altra parte della famiglia. No, il nonno paterno era un...
A Spoleto, se non sbaglio.
Sì, quella è l'altra parte della famiglia. Quello di cui parlavo, il nonno paterno, era un grande umanista, un ingegnere che, insomma, la sera leggeva in latino e che pensava che per essere ingegneri si dovesse fare il classico, non si dovesse fare lo scientifico.
Beh, molti lo dicono ancora.
Sono contenta anzi che lo dici, perché ora c'è una polemica aperta contro questo liceo classico.
Sì,
secondo me invece ancora è un baluardo fondamentale. Esatto.
Idiota nel vero senso della parola, perché l'idiota per il greco antico è chi non vede al di là del proprio naso, no? Id è la radice del vedere e dell'essere privato, di chi coltiva ciò che è privato. Chi vede, sono gli occhi della mente, chi vede solo le cose che gli stanno di fronte e non guarda altrove può pensare che è meglio fare l'istituto.
Beh, infatti queste polemiche poi vengono da questi burocrati attaccati ai calcoli economici.
Anche qualche mamma che fa studiare il cinese al Demerò.
Al Demerò del cinese non c'è.
Come no?
Senti Matteo, c'è il cinese al Demerò. C'è un filosofo che ti ha in qualche modo fatto da guida?
A parte Socrate, che già l'ha detto.
Beh sì, no, Socrate e Platone sono i filosofi che ho studiato di più, perché ho studiato soprattutto all'università con un grande maestro, più che professore, un grande maestro che era Gabriele Giannantoni, che è stato il più grande esperto di Socrate nel Novecento, direi, è quello che ha riunito tutte le testimonianze su Socrate, insomma è un uomo straordinario. E quindi ho soprattutto studiato Socrate e Platone, ma anche l'origine del pensiero, quindi i cosiddetti presocratici, no? I sapienti, la sapienza antica, Parmenide, Empedocle, ecco, quei grandi pensatori che più che pensatori erano filosofi, più che pensatori filosofi erano sapienti, erano poeti.
E senti, per far capire agli ascoltatori, questi tuoi libri sono dei saggi sostanzialmente o sono dei romanzi?
No,
c'è una storia?
Questo libro qui è un libro diciamo sostanzialmente un saggio, ma in una forma molto narrativa. I libri precedenti erano romanzi. Il primo libro era un romanzo classico, Sono comuni le cose degli amici, che è un titolo però greco antico, coinata ton filon, è un proverbio greco antico. Il secondo era Il toro non sbaglia mai, era un saggio un po', un romanzo con delle punte nel saggio, insomma un po' un romanzo ibrido ambientato nel mondo della tauromachia.
Ma il prezzo lo dico io, sono 11,50 € per 204 pagine, quindi 8 centesimi a pagina, ma la cultura, come dire, deve costare.
Sì, ecco, ma la copertina vale moltissimo.
Maurizio, però diamo una battuta veramente in chiusura, prima di salutare le radio contubernali, cosa ha fatto per te il nostro Nucci?
Ma allora guarda, in realtà il parlare di Grecia ha portato, e diciamo Matteo insomma si può dire che è un esperto di cultura greca, ha portato Matteo a collaborare con noi di VAT. E quando ci ha mandato il racconto su questo suo, si può dire, reportage, insomma, o comunque un racconto ibrido, a me faceva venire in mente il suo tipo di narrazione, un personaggio come Langevisce, che è un narratore che però ibrida la narrazione con diciamo romanzata con quella d'inchiesta, o comunque dove le due narrazioni come dire diventano come dire un incastro tra, e quindi non si può dire né saggio né romanzo, ma tutte e due le cose assieme. E tra l'altro questo racconto è ricco, ricchissimo di passione per la Grecia e anche di dialoghi, e quindi c'è un intenso scambio tra i personaggi che appunto si raccontano e raccontano.
Quindi è inserito Grecia. In questa tua raccolta?
È inserito in questa raccolta che si chiama VAT 3,14, dedicato appunto alla grecità, ed è stato anche il motore da cui siamo partiti per formare tutto il volume con gli altri narratori e gli altri illustratori. Io volevo soltanto leggere una cosa che tra quelle che mi aveva colpito del racconto di Matteo, che è questa: l'ozio e l'abbandono sono terribilmente invisi ai tedeschi e a tutti i popoli malati di produttività, ignari della forza con cui l'ozio accresce la capacità di stupirsi.
Grazie ancora, salutiamo le nostre radio, che sono Radio Alfa nell'Alto Mantovano, Radioattività Trieste, Radio Budrio e Imola Forlì Ravenna, Radio Città Futura a Bari, Radio Clodia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, Punto Radio Livorno e Pisa, Nova Radio a Firenze, Ciao Radio a Bologna, e in streaming su radiobruno.it e su radiocittafutura.it e su clubradiolive.it. Alla prossima puntata, grazie a voi.